Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, siamo di nuovo insieme per il nostro appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere jazz, carcere punk, carcere country, carcere e musica d'autore. C'è tanta, tanta musica diversa qui a Jailhouse Rock e ci sono anche tante, tante diverse carceri.
Il 27 agosto del 1979 l'ammiraglio britannico Lord Lewis Mountbatten, l'ultimo viceré d'India, cugino della regina d'Inghilterra, salta in aria insieme alla sua barca. Sono i combattenti irlandesi dell'IRA a posizionare l'esplosivo.
Lo stesso giorno, in una cittadina della contea di Down, due altre esplosioni uccidono 18 soldati inglesi. Quella sera, sui muri di Belfast, si inneggia a una rappresaglia per i morti della cosiddetta drammatica Bloody Sunday.
Nel decennio 70, anche l'Italia viveva la lotta armata.
Io con la mia bomba porto la novità, la bomba che debutta in società, al ballo mascherato della celebrità.
E lungo tutto il decennio 70 lui fu idiotamente controllato e schedato. Le schedature partono dall'indomani della strage di Piazza Fontana nel dicembre del 1969, quando si parla di un ligure universitario a Milano, filo cinese, noto cantautore e contestatore, e arrivano al 1979, quando il fascicolo dove sta il suo nome è intitolato Brigate Rosse, virgola, varie.
Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone.
È controllato e schedato in maniera del tutto illegale. È controllato e schedato da polizie, prefetture, questure che non avevano ascoltato le sue canzoni neanche una volta. Se lo avessero fatto, mai avrebbero potuto pensare che lui fosse un fiancheggiatore della lotta armata.
C'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo.
Il 27 agosto del 1979, quello stesso giorno in cui morirono i 18 soldati inglesi insieme a Lord Mountbatten, uccisi dall'IRA, lui fu portato in carcere. Non era un carcere vero e proprio, non era un carcere istituzionale, non era un carcere dove si sconta una pena legittima. Era un hotel, era l'hotel Supramonte Fabrizio De André.
E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore? Grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è? Dov'è il tuo cuore? Ma dov'è? È finito il tuo cuore. E ora siedo sul letto del bosco che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore?
Hotel Supramonte, la canzone che Fabrizio De André dedica al suo sequestro. Il cosiddetto hotel prende il nome dalla catena montuosa della Sardegna. Come tutti sapete, Fabrizio De André e la sua compagna, Dorighezzi, furono rapiti dall'anonima Sequestri Sarda e tenuti prigionieri per 4 mesi. Vennero liberati poco prima di Natale, dopo che il padre di De André pagò un riscatto di oltre 500 milioni di lire. Il disco Insieme, scritto a Massimo Bubola, che esce nell'estate dell'81 e che tutti conoscono come L'Indiano a causa della sua copertina, in verità si chiama semplicemente Fabrizio De André ed è tutto attraversato dal tema del rapimento e della Sardegna che questo brano racconta in maniera diretta.
Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori che l'Italia, uno dei più grandi poeti che l'Italia ha mai visto e mai vedrà, un poeta che è vicinissimo nel sentimento e nello spirito alla nostra associazione Antigone, come per Antigone la legge di Dio, la legge non scritta prevale sulla legge positiva degli uomini, anche per Fabrizio De André la legge degli uomini era sempre una legge che era stata scritta in un momento preciso da un preciso e specifico gruppo di uomini che in quel momento avevano il potere. E quindi invece De André sceglie il pescatore sceglie un'altra legge rispetto a quella degli uomini, sceglie Bocca di Rosa sceglie la propria libertà rispetto alla legge degli uomini. Nel 1973 esce Storia di un impiegato, Abbiamo sentito dei piccoli brani in apertura a questa puntata di Jailhouse Rock. Storia di un impiegato è un concept album, un disco, diciamo, tutto dove le canzoni sono tutte legate da un'unica storia. Ne farà altri Fabrizio De André, ci torneremo nel seguito di questa puntata. E in Storia di un impiegato ci racconta la storia appunto di un impiegato di 30 anni che a un certo punto ascolta una canzone del Maggio francese e decide che lì è la parte giusta, che bisogna uscire dal proprio individualismo e va oltre, decide di diventare bombarolo. Ma lo fa in maniera assolutamente goffa, assolutamente fuori luogo, lo fa in ritardo, ci pensa troppo tempo, lo fa quando non era più il momento di farlo. Il disco è attraversato da visioni oniriche, da due sogni che fa questo impiegato trentenne, e a un certo punto si cimenta in questa esplosione assolutamente fallimentare, un'esplosione che lo ricopre di ridicolo e che fa solamente il gioco di quel potere che lui voleva invece combattere, quel potere che poi si scopre, no? Che gli dice: noi ti abbiamo controllato fin da quando eri bambino, in qualche modo ti abbiamo manovrato. L'impiegato finisce in carcere per questa sua goffa esplosione, e lì erano gli anni, il 1973, si era nei pieno degli anni delle proteste carcerarie, quando si saliva sui tetti, e lì fa la sua protesta, decide che non vuole andare all'ora d'aria. E questa è la canzone finale, ed è forse la canzone più difficile da digerire, più scomoda del disco per le autorità di allora. Fabrizio De André, ci ascoltiamo nella mia ora di libertà.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Nella mia ora di libertà, da Storia di un impiegato del 1973, una canzone ambientata in un carcere che sta benissimo qui a Jailhouse Rock, come dicevamo all'inizio in apertura di questa puntata, Fabrizio De André è stato seguito, schedato per anni e anni da servizi segreti, forze di polizia, procure. C'è un bellissimo libro che più volte abbiamo citato qui a Jailhouse Rock, dello storico Mimmo Franzinelli, il titolo è Rock e servizi segreti, che ci edito da Bollati Boringhieri, che fa vedere la stupidità di come la musica e l'arte sia stata troppe volte perseguita, e racconta a ridosso della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 69, la polizia ignora la matrice neofascista e incalza gli attivisti dell'ultrasinistra milanese, sottoposti a uno stillicidio di perquisizioni, interrogatori e arresti. Tra le centinaia di extra parlamentari inquisiti figura tale Isaia Mabellini, in servizio di leva con gli alpini, considerato dal questore di Brescia un marxista leninista e un pittore di scarso valore. Insomma, qui in calcio a questa informativa si dice che questo Mabellini è in rapporto di amicizia con tale De André Fabrizio, non meglio generalizzato, ligure, universitario a Milano, filo cinese, noto cantautore e contestatore. Qui è la prima volta che compare Fabrizio De André. A questo punto si chiede alle questure di Milano e Genova di identificare il De André Fabrizio e fornire sul suo conto dettagliate informazioni direttamente al Ministero dell'Interno. Arrivano queste informazioni e una volta che un fascicolo è aperto rimane là per sempre, quindi questo fascicolo continua ad arricchirsi. Addirittura nel 76, qualche anno dopo, quando De André compra la casa famosa a Tempio Pausania in Sardegna, nel fascicolo si dice che a Tempio Pausania, dove De André intenderebbe istituire una comune per extraparlamentari di sinistra. Non si capisce da dove questa informazione possa mai arrivare, e si arriva poi fino al 79, quando è addirittura il SISDE a scrivere che Fabrizio De André è un simpatizzante terrorizzante delle Brigate Rosse. Ovviamente tutto questo senza aver mai ascoltato neanche una canzone, perché se uno ascolta Storia di un impiegato non può non capire come sia su tutt'altra linea Fabrizio De André, ma soprattutto in modo assolutamente sciocco e senza senso e illegale, come è stato per tanti altri cantautori prima di lui. Citiamo ad esempio Pizziger. Ma noi torniamo alla musica di Fabrizio De André, 1970, quindi torniamo indietro. C'è un altro concept album, il quarto album in studio di De André, ed è La Buona Novella, la storia di Gesù ispirata ai Vangeli apocrifi. La canzone che qui ci ascoltiamo è il momento in cui Gesù viene condotto lungo la sua strada verso la crocifissione. Sembra di stare ad un moderno processo mediatico di quelli che sentiamo sui giornali. Ci sono varie figure che seguono la croce e ognuno dice la sua. Fabrizio De André, questa è Via della Croce.
Poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce puoi essere grato a un bravo uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, t'uccide il veleno di queste parole, le voci dei padri di quei neonati da Erode per te trucidati. Nel lugubre scherno degli abiti nuovi misurano a gocce il dolore che provi. 30 anni hanno atteso col fegato in mano i rantoli d'un ciarlatano. Si muovono curve le vedove in testa, per loro non è un pomeriggio di festa, si serrano le vesti sugli occhi e sul cuore, ma filtra dai veli il dolore. Fedeli umiliate da un credo inumano, che le volle schiave già prima di Abramo, con riconoscenza ora soffron la pena di chi perdonò a Maddalena. E chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno, e guardano in alto, trafitti dal sole, gli spasimi d'un Redentore. Confusi alla folla ti seguono muti, sgomenti al pensiero che tu li saluti. A redimere il mondo gli serve pensare, il tuo sangue può certo bastare. La semineranno per mare e per terra, tra boschi e città, la tua buona novella. Ma questo domani, con fede migliore, stasera è più forte il terrore. Nessuno di loro ti grida un addio, per essere scoperto cugino di Dio. Gli apostoli han chiuso le gole alla voce, fratello che sanguini in croce. Han volti distesi, già inclini al perdono, ormai che han veduto il tuo sangue di uomo, fregiarti le membra di rivoli viola, incapace di nuocere ancora. Il potere vestito d'umana sembianza ormai ti considera morto abbastanza, e già volge lo sguardo a spiar le intenzioni degli umili, degli straccioni. Ma gli occhi dei poveri piangono altrove, non sono venuti a esibire un dolore che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso. Son pallidi al volto, scavati al torace, non hanno la faccia di chi si compiace dei gesti che ormai ti propone il dolore, eppure hanno un posto d'onore. Non hanno negli occhi scintille di pena, non sono stupiti a vederti la schiena piegata dal legno che a stento trascini, eppure ti stanno vicini. Perdonali se non ti lasciano solo, se sanno morire sulla croce anche loro, a piangerli sotto non anche le madri, in fondo son solo due ladri.
Via della Croce, ancora oggi con Fabrizio De André. E noi passiamo da Fabrizio De André ad Andrea Fabozzi. Andrea Fabozzi, direttore del Manifesto, quotidiano che è alle origini anche della storia di Antigone, erano gli anni Ottanta, quando la rivista Antigone veniva veicolata per l'appunto dal Manifesto. Beh, abbiamo sentito qui a Gilaus Rock Andrea Fabozzi per ragionare intorno a media e carcere e ovviamente a tutto ciò che c'è intorno. Sentiamo cosa ha detto Andrea ai microfoni di Gilaus Rock.
Andrea Fabozzi, media e carcere, parliamo di questo. La comunicazione dei temi di cui ci occupiamo è spesso distorta e strumentalizzata, e tu lo hai notato più volte. In che senso?
La comunicazione dei temi di cui ci occupiamo è spesso distorta e strumentalizzata, dici tu. Sì. In che senso? Beh, per esempio, nel senso che il carcere, se uno dovesse farsi un'idea di che cos'è il carcere sulla base dei titoli dei telegiornali, dei radiogiornali, dei giornali quotidiani, dei siti internet, oggi in Italia sarebbe autorizzato a pensare che il carcere è un posto dal quale si esce troppo facilmente. Si esce troppo facilmente perché è troppo semplice e ottenere la scarcerazione per via giudiziaria, o perché addirittura si evade, o sono dei posti dove è troppo comodo stare, addirittura ci sono i droni che riescono a farti arrivare qualsiasi cosa. Questa è un po' le impressioni che uno può avere, no? Del carcere guardando i titoli. E se si parla di emergenza, appunto l'emergenza è sempre quella che è un posto dalle maglie troppo larghe, mentre i dati dicono il contrario, che se c'è un'emergenza, questa è il sovraffollamento, è il poco personale, i pochi assistenti, i pochi operatori sociali, la pochissima opportunità di lavoro, tutte funzioni che sono necessarie al reinserimento e al recupero. Quindi probabilmente è proprio la lettura emergenziale del fenomeno che è alla base della distorsione. Ormai parliamo di un numero di persone enorme, perché non ci sono soltanto le 63.000 persone detenute, ma ci sono ormai quasi 100.000, mi pare che i numeri sono questi, persone che sono soggette a misure alternative al carcere. Quindi parliamo di una porzione della società grande che si continua a non vedere, e il trattarlo in termini emergenziali è il contraltare del non vederlo, cioè si vede soltanto e si vuole raccontare soltanto un'emergenza, e poi appunto l'emergenza che si predilige, cioè quella che conferma la nostra opinione che si tratti di un mondo a parte. Ecco, probabilmente il problema sta nel trattarlo come emergenza e non nel trattarlo come ordinarietà, che ha i suoi problemi, che sono anche gravi, e che però il primo passo per cominciare ad affrontarli è quello di individuarli nella loro correttezza.
Andrea, il manifesto è l'unica testata di rilievo che non ha mai ceduto a un facile racconto della giustizia penale in chiave populista o non si è mai prestata a raccontare il carcere come luogo di difesa sociale, come soluzione dei tutti i mali della nostra epoca. Ma insomma, quanto vi costa, anche dentro la sinistra stessa, tenere ferma questa barra?
Sì, ti ringrazio per questa valutazione, per il fatto che il manifesto non cede a un racconto della giustizia penale in chiave populista. E effettivamente il nostro sforzo lo è, naturalmente, è sulla base della scelta che va avanti da sempre, no? Dalla storia, coincide con la storia del giornale. E che però naturalmente non ha avuto sempre lo stesso livello di difficoltà. Questo perché? Perché negli anni della fondazione del giornale, nei suoi primi anni, la critica dell'amministrazione della giustizia, la critica della giurisprudenza era abbastanza connaturata con gli orientamenti della sinistra, poi in realtà lo spartiacque non può che essere individuato nei primi anni 90 in quella che è la fine della cosiddetta prima repubblica per via giudiziaria, e non ci si può nascondere che da un certo punto in avanti gran parte della sinistra di questo paese ha immaginato che, non voglio dire la rivoluzione, ma insomma la riforma profonda, comunque la ricerca di una qualche uguaglianza, passasse per le aule di giustizia. Questo naturalmente nulla toglie al fatto che era inevitabile, giusto e persino tardivo quello di perseguire le ruberie del sistema dei partiti che si era fatto Stato. Ma è certo invece che l'idea di risolverla per via giudiziaria non ha fatto altro che procurare, accentuare la crisi politica del sistema italiano fino agli anni 90, e a una parte di sinistra di sposare il lavoro della magistratura in maniera abbastanza critica. Noi invece quella critica cerchiamo di tenerla alta, e questo quello che, diciamo, ci ispira. E il costo è quello di affrontare alcune critiche che sono naturali nel momento in cui si sfida un po' di senso comune, ma io credo che sia necessario farlo.
Beh, negli ultimi 2 anni avete tenuto altissima l'attenzione sulle misure illiberali che sono state introdotte dall'attuale governo. Mi riferisco ovviamente a quello che conosciamo come il decreto sicurezza. Ma insomma, anche dal punto di vista tuo, dal punto di vista del direttore di una testata giornalistica storica tradizionale di sinistra, quanto è pericoloso il restringimento dello spazio civico e delle libertà di protesta che in questo momento si sta attuando?
Effettivamente è stata una delle leggi approvate in questi 3 anni che più ci ha spaventato, probabilmente quella che ci spaventa ancora di più, ed è quella che secondo me descrive meglio di tutte il profilo di questo governo, lo riassume. Un governo, non ce lo dimentichiamolo, che ogni tanto aspira anche a presentarsi come un governo garantista, dico questa parola trattenendo le risate, insomma, perché è il governo di Del Mastro, di Nordio e di Piantedosi, ed è il governo del decreto sicurezza, che è un decreto profondamente illiberale. È un decreto che persegue la libertà di opinione, la libertà di manifestazione. È un decreto che individua precise categorie di nemici di questa destra, le persone marginali o chi si ostina a proporre un pensiero critico e ne individua, diciamo, le iniziative contro questa categoria di persone in termini appunto di repressione. E io penso che noi non abbiamo ancora cominciato a vedere gli effetti di questo decreto, perché sono, come sempre succede, le novità legislative sono a un livello generale e quindi fanno parte di un dibattito. Poi dopo le ricadute in termini di conseguenze penali e di vite appesantite dal pugno della repressione sono invece vicende individuali, quindi più difficili da mettere insieme, ma naturalmente noi cercheremo di raccontarle.
Andrea, c'è una lunga storia comune tra il manifesto e Antigone. In chiusura di questa intervista ce la commenti?
Sì, la lunga storia comune tra il manifesto ed Antigone la conosciamo, insomma, l'associazione nasce come rivista all'interno del manifesto, ce l'abbiamo ancora, conserviamo nel nostro archivio di carta che sta al piano superiore della redazione. E poi è rimasto, anche quando la rivista ha cessato le sue pubblicazioni e è andata all'associazione, il rapporto è rimasto saldissimo, sia perché, diciamo, i fondatori di Antigone, e da Cacciari a Manconi a Mauro Palma, sono poi anche stati sempre lungamente, molti lo restano, dei commentatori del giornale, così come lo è stato negli anni Anastasia e come lo è attualmente Gonnella, presidente in carica. E però poi, al di là di questa coincidenza, diciamo, di tipo biografico personale, io porto anche la mia esperienza, diciamo, di giornalista che si è occupato a lungo di giustizia, e ho potuto approfittare del lavoro di Antigone in mille e una occasione, e sapendo che l'impostazione originaria che è comune è rimasta in questi anni. E quindi tra di noi si fa presto ad intendersi, abbiamo un punto di vista sulla giustizia penale che è molto simile. Io ho tanto da imparare dai vostri rapporti, so che i vostri associati, ne ho avuto una bella conferma l'altro giorno, conoscendone tante molto giovani che leggono il manifesto con abitudine, e quindi è uno scambio che continua, anche se non siamo più sotto la stessa testata, diciamo, siamo comunque camminiamo comunque su binari abbastanza vicini e non ci perdiamo di vista.
E siamo certi che non ci perderemo di vista. Andrea Fabbozzi, direttore del Manifesto. E adesso, come sempre, Jailhouse Rock entra in carcere con il giornale radio dal carcere, dalle due redazioni che lavorano dentro le carceri di Roma Rebibbio a Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Una nota e il diritto all'ambulanza. Non è una buona regola giornalistica, ma una volta tanto si può fare un'eccezione e cominciare da un commento. Secondo noi siamo di fronte a una drammatica compressione del diritto alla salute. Stavolta neanche mascherato da mille discorsi, ma reso esplicito, nero su bianco. Di che si tratta? Di questo. È di pochi giorni fa una nota che il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha inviato ai direttori di istituti di pena. Sui media se ne è parlato pochissimo, l'abbiamo letto solo sul Dubbio. Si tratta di un testo per suggerire rimedi. Questa è la versione ufficiale a tutti i problemi che si incontrano in carcere. Nel documento non c'è ovviamente alcuna soluzione ai problemi reali, a cominciare dal sovraffollamento, se non un vago invito agli agenti e agli operatori a mostrarsi più aperti e disponibili. C'è però un passaggio più chiaro degli altri, quello nel quale il capo del DAP affronta il tema della sanità. E lì sì, c'è scritto chiaramente che è indispensabile che il ricorso ai trasferimenti esterni negli ospedali venga circoscritto ai soli casi indifferibili che generano costi e rischi di sicurezza. Attenzione a questa parola costi. Quindi il medico del carcere, là dove esiste davanti a un detenuto che sta malissimo, deve contemporaneamente valutare sia la diagnosi sia i soldi che l'amministrazione dovrebbe spendere per farlo accompagnare in ospedale. Non è specificato quanto vale un detenuto malato. Da noi a Rebibbia quella nota comunque significherà molto di più. In un carcere dove quest'estate un nostro compagno se n'è andato per sempre e che forse poteva essere salvato. Noi non siamo medici, non lo sappiamo con certezza, ma il dubbio per chi ha assistito alle sue ultime ore in cella resta. In un carcere ancora dove chi ha bisogno di cure e salvavita deve spesso saltare le sedute perché mancano le scorte, sul cui prezzo ora sappiamo è indispensabile risparmiare. E così la nota del DAP si chiude definitivamente questa estate dove tanti ipocritamente sembravano volersi occupare delle condizioni di chi vive in cella. Noi restiamo qui, senza più neanche il diritto all'ambulanza. Gianluca Terzilio Massimo, G12, Rebibbia.
Cultura nelle patrie galere. È vero, anzi verissimo, i problemi legati al mondo del carcere sono molteplici e drammatici, spesso così strutturali e di sistema che sembra persino miracoloso immaginare delle soluzioni. Ma di fronte a tutto questo, anche in questi posti considerati discariche sociali o cimiteri per vivi, ci sono possibilità ed emozioni che non conoscono degrado, sovraffollamento, metri quadri. Queste mura che ci circondano sono altissime, tanto alte da tenerci lontani dai nostri cari, dalle nostre famiglie e dalle nostre vite. Queste sbarre ci fanno vedere il sole a scacchi, questi blindi sembrano soffocarci. Ma non esistono mura che ci possono dividere dalla nostra volontà di resistere, così come nessuna sbarra e nessun blindo possono soffocare la nostra emancipazione. Eh sì, emancipazione sociale e culturale, in piedi, tra le macerie vere e simboliche del sistema carcerario, ognuno di noi trovi la forza per trovare occasioni e possibilità. L'arma che vince sempre è quella della cultura. Il detenuto vinca la noia, la monotonia e la repressione delle reclusioni, liberando verso le stelle la voglia di conoscenza e crescita. Nelle patrie galere c'è la scuola, sia questa un'occasione reale e concreta per nuove basi. Ci sono le università, iscriviamoci, studiamo, cresciamo tutti insieme. Ci sono le biblioteche, il teatro, il corso di giornalismo, altre attività. Animiamole, amiamole, difendiamole. Sono spazi e oasi di libertà. Ci sono i libri, leggiamoli. Sono ottimi compagni di viaggio in questa nostra marcia chiamata detenzione. È vero, con la sola cultura non si risolvono tutti gli altri problemi del carcere, ma senza si rimane più soli, più poveri di spirito, senza forze ed energie, più schiavi della prigionia in cui siamo costretti a vivere. La cultura rende liberi, anche nelle patrie galere. Giuliano, G8.
Cari amici, l'amore è un diritto di tutti. La cosa sta diventando attualmente quasi praticabile. Dal carcere di Bollate, soprattutto dal reparto femminile, passiamo la parola a Daniela che ci spiegherà il perché di questo concetto.
Un magistrato ha stabilito che anche i detenuti hanno diritto ad avere una affettività che può andare dal sesso con il proprio partner a varie forme di convivialità con i propri familiari. Non è ancora chiaro come i vari carceri affronteranno la fruizione di questo diritto.
Siamo comunque in una casa di reclusione, che ci sia o non ci sia una stanza, può essere bella finché vuoi, però quello che manca è sempre l'ambiente familiare ed è sempre quella vera intimità che nessuno la può costruire.
Tutto qui all'interno ha uno sguardo particolare, perché noi veniamo guardati in modo particolare anche nella quotidianità dagli agenti che vengono da fuori. E però si sta parlando tanto di questo volere, questa stanza dell'affettività. Forse dobbiamo metterci d'accordo su quello che veramente vogliamo. Qui in Italia non è mai successo, all'estero succede già da parecchio tempo, e dimostriamo di poterlo fare, di poter essere al passo con tutto.
È molto probabile che la stanza dell'amore sia anche una forma, diciamo, di propaganda di una libertà dei sentimenti che alla fine nell'atto pratico si rivelerà solo per gli uomini, perché nasce il problema per le donne di evitare le gravidanze. Bisognerebbe capire in altri paesi dove questa cosa c'è come si sono regolati.
Il problema è che siamo sempre alle solite. L'uomo magari ha meno problemi a dimostrare, e a chiunque fa piacere comunque, dopo tanti anni di detenzione, poter avere anche quell'ora di intimità, che poi non è detto che debba portare per forza chissà che cosa, ma magari avere quell'oretta di tempo da dedicare anche solo a stare a tu per tu con quella persona e potersi guardare in faccia senza l'occhio della telecamera che ti controlla.
Che uno giustamente può anche decidere di passare un'ora conversando, mangiando, guardando la televisione, cercando di avere una sorta di vita familiare come era prima. Nulla, non c'è niente che obblighi ad avere un determinato atteggiamento nella stanza dell'amore, però chiaramente se si chiama stanza dell'amore perché normalmente è fatta per un determinato tipo di funzione, chiaramente.
La stanza dell'amore fa anche un po' brutto, come se fosse un luogo dove si va solo a fare sesso. Forse cambiando il nome cambierebbe anche il modo di vederlo e di viverlo.
Di solito per la donna è un po' più difficile, per l'uomo sicuramente è come è nella società fuori, è più facile.
Per quanto mi riguarda, io ho un compagno, non penso che soffrirò di questa cosa perché mi imbarazzerebbe molto. Diciamo che i commenti che ho sentito fare è che far venire la propria fidanzata, la propria moglie, è imbarazzante perché le guardie sicuramente si presume che insomma faranno i loro commenti tra di loro.
A me questo pensiero sinceramente un po' fa sorridere. La maggior parte delle donne sono in carcere per mano di uomini, giusto? Perché è inutile nasconderci. Sì. Capisco perché questi uomini si facciano il problema del sorrisino della guardia quando viene la moglie, perché va nella stanza dell'intimità, e non se lo fanno quando la moglie finisce in galera a scontare una condanna per mano di quest'uomo che poi si vergogna. Una donna affronta lo stigma del carcere e non capisco perché non debba riuscire, è sempre quella forte che ce la fa su tutto, e poi non deve riuscire ad affrontare lo stigma di vedere il compagno e poter dire faccia a faccia come stai, come stanno i figli, cosa succede nella nostra vita.
E io devo dirti che anche io, perché io far venire il mio compagno che sanno, cioè sicuramente malignano che lui entrerà per fare del sesso con me, a me sinceramente mettono in una posizione così mi dà fastidio.
Dipende proprio dall'aspetto soggettivo, dalla cultura, perché qui, senza giudicare ovviamente, siamo molto diverse, quindi ci sono anche persone che vivono questo aspetto in modo molto più leggero. Quindi, ma io questa stanza dell'amore la chiamerei allora stanza dell'affettività, sì, così sì, potrebbero infatti esserci molto meno fraintendimenti. Oddio, la parola amore è una parola bellissima, però purtroppo sappiamo che viene utilizzata in modo molto inappropriato.
Allora, cari amici, l'amore vince su tutto e lo vediamo anche qui all'interno di una casa di reclusione, e vi faremo sapere i futuri sviluppi. Un abbraccio a tutti.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, arrivano i nostri amici musicisti con una interpretazione molto interpretata di Jordi, ma io gli lascio il microfono perché come sempre si presentano da soli.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock, oggi vi proponiamo una rivisitazione rock di Jordi, brano storico di Fabrizio De André. Comunque sono Gianluca, il tastierista, e colgo l'occasione per fare i saluti a tutta la famiglia, in special modo alla mia mamma. Passo la parola ai ragazzi.
Ciao, saluto Stefania, la mia famiglia e un abbraccio grande anche a Tiziana e a tutta la Carlo Castelli.
Ciao a tutti, sono Gianluca, saluto la mia famiglia e le mie comari. Ciao ciao!
Ciao a tutti, un abbraccio grande grande a Margherita e a Anita. Ciao!
E saluti a Susanna e Patrizio! Ciao, un abbraccione!
Mentre attraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna pianger d'amore, piangeva per il suo Jordi. Cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Se late il suo cavallo dalla bianca criniera, se late il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad
Jordi. A cantare non era ovviamente Fabrizio De André, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E la sigla finale corre verso di noi. Noi continuiamo senza un ordine temporale. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, su cui chiudiamo questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Fabrizio De André, esce come singolo alla fine del 1965. Sulle magliette di Antigone è riportata una frase di questa canzone che veramente simboleggia la nostra filosofia: se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo. Qui la ascoltiamo cantata da De André dal vivo insieme a Sergio Cammariere e Vinicio Capossella. Arriva ovviamente La città vecchia.
Nei quartieri dove il sole del pontio non dà i suoi raggi,
ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi.
Una bimba canta la canzone antica della donnaccia.
Quel che ancora non sai, tu lo imparerai solo qui tra le mie braccia.
E se alla sua età lei difenderà la competenza, presto spingerà le capacità con l'esperienza.
Dove sono andati i tempi di una volta, Sergione,
quando ci voleva per fare mestiere e anche un po' di vocazione.
Thank you.
una gamba qua,
una gamba là, un figlio, quattro pezzi mezzo per l'alta comunità.
Li troverai col tempo che fa, estate e inverno.
A strada cantare, a strada dire le donne piango di governo.
Loro cercano la felicità dentro un bicchiere,
per dimenticare d'essere stati presi per il sedere.
Ci sarà allegria anche in agonia, col vino forte,
forte alla sorriso, ombra di un sorriso, per abbraccio della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone?
Forse quella che sovra il potere, una lezione.
Quella che di giorno tiene con disprezzo, specie di troia.
Quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue popoli.
Tu la cercherai, tu la invocherai, più di una di essere disfatto in un anno dovuto al 26.
Quando incasserai te la fiderai, mezza pensione.
Dieci mila lire per sentirti dire amico bello l'abbraccione.
Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odore. Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un anno. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 lire di una spesa. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono cibi, sono sempre lì di questo mondo.
La città vecchia e Jailhouz Rock finisce qui. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouz Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita anche di venire suonati. Ci risentiamo tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Connella.
Party!